Tancredi, buongiorno. Ciao, Tancredi Palmeri.
Buongiorno ragazzi.
Sei d'accordo? Allora la maglia, fammi vedere la maglia innanzitutto.
Allora, mi sono imbattuto in una cosa celebrativa, ho detto beh, questa qua che è un po' unica, anche perché poi passa il mese. Questa è la maglia celebrativa della finale degli europei
Euro
2012 all'Olimpischi di Kiev, che per noi è stata abbastanza dolorosa, però amaro. Rimane comunque sia
una maglia celebrativa, storico. mi piace. Come? Mi piace, è celebrativa, mi piace.
Presa potrei. Là, presa là l'Olimpischi, ovviamente.
Io ero al Circo Massimo quella sera, a bene. Soffrire con tutto il popolo italiano.
Ah
io...
sì, hanno fatto la visione della finale del Circo Massimo?
Sì, con i mazzi schermi, fu bello, andai con tutti i miei amici di scuola, che ancora andavo a scuola, quella vera, insomma, il liceo, i primi licei.
Quando si andava a scuola?
Sì, quando ci andavo. No, io ci andavo
oltre tutto a scuola. Che oramai non si va da sei mesi a scuola.
È vero, tu pensa che io ho presi un... Airbnb o similare a Kiev, che dove era praticamente io. A non so 5 minuti a piedi dall'Olimpischi, si vedeva dalla finestra, quindi uscì di casa, dovevo lavorare tutto il giorno ovviamente, uscì definitivamente di casa perché poi c'erano dirette e cose varie alle 7 di sera, dico beh vado diretto alla finale tranquillo, fu l'ultima cosa tranquilla della serata devo dire.
Hai capito? Immagino 4-0
ci hanno dato.
Lo so. Poi quando sei tornato a casa non eri proprio esattamente come il 2006 con la fascia nei capelli, diciamo. Quello no. Allora, Tancredi, ci devi aiutare a risolvere innanzitutto questo arcano. Poi torniamo indietro. Il gol di Zaniolo, gol incredibile, gol fantastico. Poi un giorno qualcuno ci spiegherà l'Inter come ha fatto a perderselo così. Però poi nessuno l'ha abbracciato. Ora, risposta A. Non l'hanno abbracciato perché erano tutti stanchi, perché hanno detto vabbè dai è inutile. Non l'hanno abbracciato perché hanno detto tu già mi stai antipatico, fai un gol così, te lo festeggi da solo, stai bene dove stai. A o B?
No, A, totale A.
Dici?
Se ci pensi quando uno vince 6-1 sul sesto gol.
Però sai, torna al tuo giocatore rappresentativo dopo tanto tempo in campo. Rischiava...
Ma aveva già segnato Zaniolo però.
Sì, però poi sembrava di nuovo infortunato. L'ho perso, non l'ho perso, però ti fa un gol
sì,
così
però... Secondo...
Io da compagno di squadra mi viene di andarlo a abbracciare. Ti dico la verità, io no. Poi vabbè, ognuno
ti è arrivato sa. Cos'era? Il 91esimo quando ha segnato.
No, anche più là, anche no, più là, anche sul, più là. L'ultimo secondo, no. Sul gong.
Sul fischio finale.
Ma stavano già negli spogliatoi. No, dai, cioè
non ci metti malizia.
La Roma a spalle, cioè
siamo cattivi.
La povera spalle già in Serie B, cioè che fai là, vai a festeggiare, altro me no, ci sta.
No,
ci
va
sta.
Bene, va bene. Allora, siamo stati cattivi noi.
Faccio la pompiere.
Vai, bravo.
Giusto così, però senti, della vai. Gestione Zaniolo, anche un pensiero ci dobbiamo siamo. Anche costruirlo, nel senso che qualcuno ha... è scivolato su qualche buccia di banana. Adesso non so se è Fonseca, non so se è lo stesso Zaniolo, non so se sono i compagni di squadra di Zaniolo, perché io soprattutto ho messo in dubbio anche prima con Vincenzo il peso che questo ragazzo sta cominciando ad avere nello spogliatoio, uno status che evidentemente a qualche compagno di squadra comincia a stonare un po', comincia a non piacere proprio moltissimo.
Guarda, questo non lo so onestamente, ci può stare che lo abbiano ripreso per motivi tattici, perché non rientrava, cioè nell'economia di una squadra ci sta, di una partita ci sta con un giocatore magari che è più offensivo, non vedo un caso in quel senso, però è anche vero che ci sono dei tanti piccoli dettagli che da soli non sembrano un caso, però messi assieme ti fanno venire la preoccupazione che si dica ok, che sta succedendo? Secondo me c'è di base, di fondo c'è la sua inquietudine nel capire se c'è un progetto che si estende per la Roma o se gli limita le velleità. Secondo me di base c'è questo, però non è tanto l'episodio singolo. E anche quando vedi la roba della convocazione o non convocazione, onestamente quella è l'unica di tutte le varie cose, di tutti i vari episodi, quella è l'unica che mi lascia perplesso, perché peraltro stava parecchio bene se hai segnato quel tipo di gol ieri, certo. Per cui mi lascia parecchio perplesso, per cui è ovvio che c'è sugna, che c'è del qualcosa che cova sotto, se è appunto un'inquietudine di Zaniolo perché dice qua dove sta andando la società, io devo appartenere a una squadra vincente, o non so se altro, però qualcosa che cova sotto c'è.
Si dice che tra l'altro abbia una fede juventina, la Juventus è sui suoi passi. Io prima di passare al prossimo spinoso argomento ti chiedo proprio flash, Zaniolo lo vedresti alla Roma almeno, cioè deve restare alla Roma e poi fare di nuovo eventualmente un salto in una grandissima, perché la Roma per me è comunque una grande squadra, o tu gli augureresti barra consiglieresti di restare simbolo della Roma e provare a vincere lì?
Sai, questa, Vincenzo, onestamente non è che la Roma sia adesso, con tutto il rispetto, la SPAL. Cioè,
appunto,
fosse anche che la Roma nei prossimi 20 anni no, vinca uno scudetto soltanto o solo Coppa Italia,
è sempre la Roma.
E quindi non la Juventus, sì, e non la Juventus, quindi che non so quanti, ma credo che ne vincerà parecchi di più di quei tipi di trofei. Non cambia nulla a quello che può dare un giocatore, perché comunque sia sappiamo che la Roma, bene o male, farà parte delle prime sei,
sì, sì,
diciamo. Per cui Zaniolo, quello dipende quello che vuole fare, insomma, come si sente una persona, puoi essere quello, il simbolo per gli anni a venire, oppure dire no, io inseguo la gloria personale, nessuna delle due cose è meno rispettabile, perché sai, molte volte si diceva sì, Totti, in fondo Totti lo si è cominciato a rispettare quando è diventato più uniformemente quando è diventato più vecchio, perché oggettivamente uno che riusciva a tirare ad alto livello per 20 anni non era, era indiscutibile. Però finché ha avuto 31 anni, cosa si diceva? Si diceva, sì, però sei voluto rimanere sul raccordo anulare, ti saresti dovuto provare in altri lidi. Non sta scritto da nessuna parte, quindi dipende quello che uno vuole fare. Però c'è a ricordarsi anche una cosa, Zaniolo è stato comprato dalla Roma un anno fa, non nasce a Roma, cresce a Roma.
Certo.
Quindi fa parte delle sue scelte, ma non sta scritto da nessuna parte che debba scegliere io sono la Roma.
Ah, cioè, no, certo.
È molto più facile che scelga io sono Zaniolo.
Certo. Nato dalla Fiorentina, poi Inter, poi Roma, insomma, comunque sono d'accordo col tuo pensiero.
Virtus Entella, anche se vogliamo.
Sì. Però Tancredi, allora no, noi adesso dobbiamo affrontare un argomento estremamente spinoso. I calci di rigore. Non ce la faccio più, Tancredi. Oramai siamo al ridicolo, secondo me. Voglio sentire il tuo parere. Il calcio di rigore era una roba seria, serissima. Sta diventando una barzelletta. Cioè, oramai tocchi un braccio, rigore. Addirittura ieri Parma-Napoli è finita ai calci di rigore. Oggettivamente... Mm. 3 su 3, io non avrei dato neanche uno di tutti e tre, con tutto il rispetto, cioè l'ultimo per esempio, Kulusevski ha messo il corpo davanti, si è preso il calcio, però non è che adesso il difensore deve essere penalizzato in questo modo, secondo me addirittura, sai che ti dico, i difensori tra poco non difenderanno più, ti dico io qualsiasi cosa faccio, è rigore.
Se andiamo nello specifico, Kulusevski è proprio il meno rigore di tutti, anzi è proprio fallo di Kulusevski, fa una cosa che fa spesso Dybala, che nel momento in cui sta ricevendo la
protezione della palla non è fallo, cioè protezione della palla là è anche bravura dell'attaccante.
Però non la protezione con l'anca, con il corpo, proprio metti la gamba
a protezione.
Cambi la traiettoria perché sai che il colpo ti arriverà là. Lui l'ha fatto anche peggio, perché l'ha fatto proprio colpendo Koulibaly, è lui che fa il fallo, quello proprio non è mai rigore. Il secondo, il tocco di braccio, io non so dove se lo dovrebbe mettere il braccio, cioè
dove li mettiamo,
se non se lo può tagliare. Allora, a meno che non mettiamo la regola, se vai a difendere sempre e dando le spalle e tocchi con il braccio, allora è rigore. Forse un poco, l'unico che ci può stare un poco, anche se è leggerino, il primo, perché effettivamente Allan, se non sbaglio,
Mario Rui.
Non fa fallo, ma non frena la corsa e potrebbe rientrare nella vigoria sproporzionata, diciamo, leggero, ma... Però al di là degli episodi specifici, il concetto è un altro. Ed è molto semplice. Guarda, anche se è soltanto una teoria, sono abbastanza certo di essere vicino alla verità.
Oh, vai. Ovvero, perciò abbiamo chiamato a te stamattina.
Ovvero, nel nuovo regolamento, quello approvato un paio d'anni fa, si dice che nei falli di mano in attacco non c'è discriminante, non c'è capacità
di interpretazione
da parte dell'arbitro. Se sfiora la mano, gioco fermo, come l'allegro chirurgo. Appena tu tocchi, rosso, boom, si ferma il gioco. Mentre in difesa si applica la capacità di interpretazione dell'arbitro. Mano a mano, e solo in Italia, per evitare polemiche, e vediamo che il
sottolinea solo in Italia, perché se guardiamo i rigori da altre parti,
e vediamo che il risultato è esattamente opposto, perché in verità
sono le aumentate, certo,
le spara le polemiche, ma chiaro, per evitare di sentirsi dire ah ma tu hai giudicato così, hai giudicato colà, praticamente l'arbitro ormai
nel dubbio
sta applicando, no, nemmeno nel dubbio, sta applicando l'automatismo di tocco rigore, che è per regolamento in attacco, fa schifo ma è per regolamento in attacco, lo sta applicando anche in difesa per sollevarsi dalla critica di dire no guardate io non ho giudicato niente, c'è il tocco, ma il regolamento non dice questo, ma solo ed esclusivamente in Italia si è andati a questo atteggiamento
e non è più calcio, Tancredi. Cioè, il risultato finale spesso non rappresenta più quello che abbiamo visto in campo, sinceramente, perché basta che tu vai a fare il tiro al bersaglio a braccia e mani e ribalti il punteggio. Che sport è?
Cioè, è una cosa, non ha senso, ma non è nel regolamento, cioè, non è nel regolamento, non c'è questa cosa, e si sta applicando in questa maniera soltanto in Italia, per evitare di farsi dare del venduto perché su un tocco di mano è giudicato che, anche se la mano fosse ampia, ma è giudicato che il movimento fosse congruente, la posizione fosse congruente al movimento del corpo, però magari è una scelta, è un giudizio che il grande pubblico non capirebbe, perché dice ma come, è così chiaro il tocco di mano, allora per evitare di farsi dire qualcosa liberi tutti,
ma...
e questo è una sorta di colpo di stato, perché gli arbitri italiani da sé hanno cambiato il regolamento che è stato cambiato dall'IFAB 2 anni fa non dice che tutti i tocchi di mano in aria debbano essere automaticamente rigorosi.
Tornando un po' sulle questioni di campo, anche su quelle che sono state le dichiarazioni post partita, si è preso ancora una volta e luce la ribalta Antonio Conte con la sua frase, diciamo così, non mi interessa arrivare secondo, essere secondi è soltanto, vuol dire soltanto essere i primi tra i perdenti, ecco, come sempre, diciamo,
no, nel senso c'è un valore economico,
a parte quello, è chiaro, da un punto di vista tecnico magari non è, è forse la stessa cosa, perché secondo, terzo, quarto in Champions ci arrivi lo stesso, però ecco, la questione è che si debba sempre in qualche modo mostrare davanti alla telecamera l'Antonio Conte soldato instancabile che tiene tutti sul pezzo, tutti sulle spine, ecco. Forse anche un po' stancato, no? Questo Conte sempre cattivo, sempre... Non so te che ne pensi.
No, perché è stancato? Ognuno deve essere il suo personaggio, per cui... ieri Conte ha fatto semplicemente la volpe in l'uva, diciamo.
Sì, però Tancredi, ogni tanto deve anche dire... Cioè, caspita, non sono arrivato secondo, dici... Sì, stasera mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra. Non puoi dire no, va bene, abbiamo giocato bene. La Fiorentina
quando...
senza nessuno lì. E dici io non ho portato a casa la vittoria. A me non mi frega di arrivare secondo o terzo. Devi dare anche delle risposte. Prendi 12 milioni all'anno. Tu dici ok, questo non significa che devi portare la vittoria. Però prendi 12 milioni all'anno. Quindi magari da te la società si aspettava un miglioramento rispetto a Spalletti. C'è stato? No. Dai una risposta,
no,
che non
puoi,
sia
no, secondo. Non sono d'accordo con questo. Come non c'è stato? Ci sono 15 punti in più.
Sì, ma che cosa è cambiato come punteggio? Cioè, se tu dici secondo, terzo o quarto, non cambia niente. Spalletti arriva quarto. Hai portato una Champions? No. Hai portato un ottavo di Champions? No. Hai portato una Coppa Italia? No. Hai portato lo scudetto? No. Quindi a livello.
Guarda, Europa League.
Per me è un discorso uguale a quando, uscendo dalla Champions contro chi fu? Contro il Galatasaray? Nel 2014 uscì contro il Galatasaray, sì. Contro
Galatasaray. Sì,
disse,
Galatasaray, sì.
Beh, ma che tanto sappiamo che questa non è una squadra che può vincere la Champions, quindi che senza ottavi, quarti non cambia nulla. Là ci urlò nel manico gravemente, perché si è uscito in una Coppa, la Coppa ha un turno secco, non è un campionato. Qua è un discorso da... amareggiato che fa la volpe in l'uva e non vuole dare soddisfazione. Secondo me, al di là delle parole,
sì,
è l'atteggiamento della squadra che ti dice se ha giocato o non giocato quel secondo posto. Ieri l'Inter poteva fare di più solo in fase di concretizzazione,
realizzazione.
Però ha trovato Terracciano, che secondo me, se non ricordo male, era
non
anche...
è male, l'ha già fatto.
Al di là del fatto che non è male, ma era, secondo me era anche il portiere di quel famigerato Empoli-Inter incredibile che mise all'ultima giornata a rischio la seconda qualificazione Champions di Spalletti. Quello dell'anno scorso Empoli-Inter. Secondo me era anche quello. Controllerei. Quindi quando incontra l'Inter si esalta. Ha preso pali e altro. Sai, se fosse entrato in campo Blanda, l'Inter, a giochicchiare come una che ha già perso lo scudetto, uno dice sì, ok, va bene tutto, ma siccome lo stipendio lo prendi, siccome il secondo posto dà onore e soldi, tu sta partita me la giochi. Mentre invece l'Inter ha fatto la sua partita, si può rimproverare di non aver centrato la porta fondamentalmente.
Per guarda che ti dico, in quell'epoca era Dragoschi, guarda caso, che sarebbe il primo, il portiere del titolare della Fiorentina. Esatto. Poi, tra
ma dai, guarda sì, che sì, è veramente incredibile.
Pensa un po'.
Che peraltro anche all'andata Fiorentina Inter fece i suoi bei miracoli e Dragoschi. Secondo me le parole di Conte sono quelle classiche della volpe che non vuole dare soddisfazione all'uva, niente di più, niente di meno. Fa di più la... non mi aspetto di differente da Conte. Conte è uno orgoglioso, sarebbe più grave se la squadra avesse giocato secondo queste parole, e invece la squadra ci ha provato. Ora bisognerà vedere nelle prossime partite. Comunque sia, vincere e arrivare al secondo posto, secondo me, dà un messaggio che per lui è importante, per la squadra è importante, per l'Europa League.
Ma certo.
Perché secondo me se arrivi dietro dopo il secondo posto, ma rimane anche, come dire, no, stanno andando alla deriva.
Tancredi, perdonami, correggimi se sbaglio, c'è anche una bella differenza economica e di sorteggio Champions per il prossimo anno, arrivare secondi o arrivare terzi e quarti?
No, nel sorteggio Champions
dicembre,
no.
Il sorteggio no, però economicamente sì, credo ci
economicamente
sia
una decina di milioni. C'è una differenza di, se non sbaglio, un 5 milioni.
Una decina, se non sbaglio, più o meno. Però insomma,
può essere tra 5
un piccolo, chiaramente niente di straordinario, però sempre comunque una piccola differenza.
Vabbè,
cioè,
diciamo che su questo non è proprio non punto è... in quanto tale che deve interessarsi in linea diretta,
no,
però,
però
è chiaro,
sai,
anche il rispetto della graduatoria.
Se vedi il...
Si paga metà stipendio, Conte, praticamente.
Sì, sì, esatto. Uno. Due, il discorso è più concettuale, secondo me. Cioè, un giorno dici alla dirigenza che non è presente in federazione, il giorno dopo dici ma il secondo posto non me ne frega, anche se comunque le tasche sono quelle della società e quindi i dirigenti comunque ci tengono. Non sono bei messaggi che manda, secondo me, alla dirigenza dell'Inter. Dopodiché io sono d'accordo con te su una cosa, Tancredi, è molto strategia comunicativa, che peraltro Marotta conosce molto bene, quindi io non credo che tra i due ci sia una tensione, anzi che Marotta sappia quello che farà Conte, anche strategicamente. Lui manda dei messaggi, pur di vincere io l'ho... anche comunicativamente mi comporto così, cerco di dare una scossa.
Un messaggio della dirigenza, sul calendario della dirigenza, forse non era tanto a Marotta, magari era in generale alla proprietà, però c'è da dire anche una cosa: Marotta dopo il calendario si lamentò e fu sbeffeggiato, quasi fu come dire vabbè, falla finita. Ovviamente se Marotta dice certe cose fa meno notizie rispetto a Conte, che è proprio personaggio.
Ah beh, certo.
Però la cosa morì là. E adesso quando l'ha detto Conte è sembrato come dire vabbè, da dove te la stai tirando fuori al cappello. In verità c'è molto sugo, c'è molta verità nella cosa che ha detto Conte sul calendario. La tempistica è sbagliata, avrebbe dovuto dirlo prima, perché se lo dici dopo suona come scusante perché non hai vinto, mentre invece se lo dici prima dici ok, quantomeno sei un lamentoso ma hai tenuto il punto quantomeno. Però sul fatto in sé, in verità, si era lamentato anche Marotta quando uscirono i calendari, però la cosa morì là. Va ricordato una cosa: l'Inter giocò la semifinale di Coppa Italia come seconda, al sabato giocò Juventus-Milan, alla domenica Inter-Napoli, con la possibilità di giocare la finale, nonostante l'Inter fosse l'unica delle quattro semifinaliste che avrebbe dovuto recuperare la domenica.
Sì.
Era una decisione insensata, cioè non doveva essere là un no-brainer, nemmeno da decisionale, da decidere. Tu vedi le semifinaliste e dici chi ha il recupero domenica? Solo questo, ok, questa partita gioca prima, nemmeno si doveva discutere, invece fu in quella maniera. Marotta si lamentò, però non cambiò molto, ma nemmeno fece particolarmente notizia. Nel momento in cui l'ha detto Conte invece ha fatto notizia, quindi in verità ci si era pensato. Questo anche in risposta per chi dice beh, ma Marotta è consigliere di Lega, figurati se le cose si possono fare senza di lui. Non si sa evidentemente come funzionano le cose. Consigliere di Lega non significa che sei più importante, significa che hai presenza, però è come a volte il presidente della commissione di vigilanza in Rai, per esempio, che viene dato all'opposizione, ma poi non si ha la maggioranza o non si determinano le cose. Per cui le dinamiche politiche all'interno della Lega Calcio sono molto complicate.
Ecco Tank, spostandoci anche ad analizzare quello che sarà il prossimo futuro, questa sera Udine, la Juventus vincendo prende conquista il nono scudetto consecutivo, uno degli scudetti più discussi, se vogliamo anche più difficili, viste comunque le dinamiche interne che si sono create con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. C'è però sempre qualche snodo decisivo all'interno di un campionato. Io ti chiedo, secondo te quello decisivo per il titolo della Juventus qual è stato?
Guarda, ti direi, anche perché secondo me è iconicamente rappresentativo, ti direi il 2-0 nel vuoto del coronavirus prima della pausa all'Inter, perché materialmente si rimette davanti in classifica alla Lazio e mentalmente, diciamo, è un vantaggio.
Una botta mentale, una botta morale alla Lazio. Se ti fermavi con la Lazio avanti era un conto
mesi,
anche.
Diciamo.
Sì,
è esatto. Come se tu segni un gol un minuto prima di andare all'intervallo.
Sì.
Diciamo.
Sì.
E notoriamente per chi ha giocato a calcio dice sempre è il gol peggiore perché tu hai 15 minuti poi per pensarci, non ricominci subito a giocare.
Mi per dici... cui,
e poi...
Sì, vai, prosegui, poi ti faccio...
No, dico, e poi proprio graficamente... iconograficamente rappresenta secondo me il campionato bislacco che è stato, quindi la partita scudetto giocata nello stadio vuoto e tutto, quindi perché se tu vai a vedere con la Lazio ha perso all'andata e ha vinto ritorno, ma quando la Lazio ormai aveva mollato, con l'Atalanta ha pareggiato, ma l'Atalanta paradossalmente è diventata una possibile candidata dopo la partita con la Juventus, non avendo perso. Quindi, dovendo sceglierne uno dei pochi scontri diretti, insomma, com'è quello?
A me piace intanto pensare, mantenere il pensiero di quando eravamo fermi nel Covid, ci parlavamo sperando che si potesse cominciare il campionato, che comunque questo è un campionato che, al netto del fatto che la Juventus abbia meritato, e fa bene a tenerselo anche perché 9 di fila sono una cosa storica e irripetibile, però ricordiamoci sempre che questo è un campionato veramente che, secondo me, a prescindere, non è uno scudetto di cui saranno felici anche gli stessi juventini, perché questa è un'annata in cui ricorderemo questo scudetto, e lo scudetto che meritano tutti i medici, tutti gli infermieri, tutti quelli che hanno combattuto veramente, non a caso insomma anche la FIGC in tal senso si è schierata. Quindi non dimentichiamo tutto quello che è successo e cerchiamo di restare anche un po' con i piedi nella realtà. Dopodiché, sportivamente parlando, la Juventus ancora una volta ha dimostrato di essere superiore e se l'è meritato. Però ti chiedo una cosa, in questo campionato così strano, e condivido il tuo pensiero Tancredi, la Juventus ha avuto come rivale la Lazio, l'Inter o se stessa, se dovessi scegliere?
Guarda, se stessa direi, se stessa, perché non c'è stato onestamente un rivale, c'è stato un per un po' lì. È strano perché se noi ci pensiamo, in verità, fino alla sconfitta dell'Inter con la Lazio, se non ricordo, praticamente erano là. Inter stessa era stata avanti, credo, fino alla 14esima o qualcosa del genere. Eppure, per un po' l'Inter, per un po' la Lazio, alla fine l'Atalanta, che rischia di finire seconda, ti dà l'idea di come veramente poteva perderlo soltanto la Juventus. Mi ricorda quelle annate, tipo... Ma guarda, che ne so, il Milan del 96.
Sì, sì.
Capello che ritorna a vincere lo Scudetto, mentre la Juve vince la Coppa dei Campioni. Statisticamente arriva la Juve seconda, ma non c'era mai stata veramente lotta. Ma forse anche la Juve dell'anno scorso è stato così, perché è difficile pensare a un Napoli che fosse, anche se statisticamente arrivato secondo, sia stato veramente il rivale. Veramente è stata se stessa, era come dire, fai il minimo che serve e sarà sufficiente per tutte le altre.
Perfetto, conciso, non ho nient'altro da aggiungere, nel senso che se penso anche agli ultimi 9 scudetti, perché saranno 9 la Juventus, forse davvero soltanto il Napoli di Sarri è stata una rivale credibile, attendibile, perché
ti
ricordo per esempio l'anno in cui la Roma arrivò a meno 4, ma era una Roma che non aveva mai avuto effettive chance di vincere lo scudetto,
credo,
perché la Juventus aveva un vantaggio mostruoso che poi andò dilapidando di giornata in giornata, ma non c'è stata, a parte il Napoli di Sarri, qualcuno che si è avvicinato veramente,
anche perché quel Napoli di Sarri
all'ultima giornata ci è riuscito solo il Milan di Allegri, che però fu il perdente di quella situazione.
Sì, beh, cioè, il primo, il primissimo, sì.
Il primo è il Napoli di Sarri. Sì.
Napoli di Sarri, che tra l'altro andò a vincere proprio nelle gare finali all'Allianz contro la Juventus. Quindi fu anche.
Perché è la
una
dimostrazione
prova...
anche che quando sei un allenatore e perdi con la Juventus, poi la Juventus ti prende. Perché Milan di Allegri e Napoli di Sarri.
Hai capito?
È vero anche questo.
Che alla fine, bel tema, insomma, questo è un bel tema, vedi? Poi anche per i giocatori è così, lo stesso Higuain, eccetera. Però Allegri, Sarri, mi piace questo tema. Vediamo il prossimo chi sarà. Tancredi, intanto grazie come
sempre.
Grazie, abbraccio. A giovedì prossimo.
A voi, ciao ragazzi.